Che testimonianze, Devo dire che non solo per oggi ma anche per altre volte il culto è fatto di tanti momenti e tante volte le testimonianze sono la vera predicazione, il vero messaggio è molte volte nelle testimonianze, no? Per cui è veramente grazie per tutti voi che date testimonianze, io ne do poche, devo dire la verità, però è veramente bello perché è in questo che si vede anche la Chiesa viva, come si vede anche nella lode. Per esempio, prima, diciamo, noi qua abbiamo un grande beneficio che possiamo guardare voi, no? E, per esempio, oggi veramente un momento che ho guardato e ho visto veramente che stavate lodando ed è molto bello vedere la sua Chiesa che loda, veramente. Siete belli, veramente, belli sotto tutti i sensi. Perché vedete, il bello oggi nel mondo, la bellezza è un po', il concetto di bellezza è stravolto, non è quello che effettivamente è la realtà. Il bello è tutto ciò che effettivamente piace agli occhi. E quando anche diciamo, no, ma quello è bello dentro, non è bello fuori. Oddio, andiamo dentro e forse anche peggio, è vero, o no? Okay. Però è vero che quando vi ho detto che siete belli è perché io credo che voi siate belli nel Signore, perché voi state lodando il Signore ed è la sua luce che lui dà in chi lo loda che rende belli. E mi veniva in mente questo, alcuni di voi hanno dei figli, no? Se voi guardate i vostri figli non vi sembrano sempre un po' più belli degli altri? Gli occhi dei genitori vedono sempre la bellezza dei loro figli, no? E beh, allora anche Dio, se pensiamo che noi siamo figli di Dio, è chiaro, gli occhi di Dio ci guardano e ci vedono belli. Però diciamo che non ci vedono belli come noi vediamo belli i nostri figli, che belli o non belli, comunque per noi, ma Dio ci vede belli perché c'è una ragione specifica, perché Dio ci vede belli, no? E anche se non credevo di cominciare così, ma questa è la prima slide, è questa. In sostanzialmente noi siamo suoi figli, ma siamo suoi figli perché lui ci ha fatto diventare suoi figli. Noi non eravamo suoi figli in partenza, ma ci ha fatto diventare suoi figli. E Paolo ci rivela in questo versetto che lui ci ha predestinati ad essere suoi figli, però per essere suoi figli è servito qualche cosa in mezzo. Perché qui è scritto che lui ci ha adottati per mezzo di Gesù. Per cui quando dico che Gesù, che Dio ci vede belli, è perché Dio ci vede con in mezzo una lente che è quella di Gesù. Ok? Quindi noi, in virtù di questo, è chiaro che gli occhi di Padre ci vede e dice quanto siete belli. Perché Gesù è vostro fratello, perché noi siamo diventati fratelli in Cristo, no? Si dice, no, nelle lettere, vostro fratello in Cristo, no? Cosa vuol dire? Non è che sia così una lettera commerciale, no? Che finisce in... No, noi se siamo fratelli, se possiamo dire di essere fratelli e sorelle, è perché siamo fratelli e sorelle per mezzo di Gesù Cristo. E il Padre ci ha adottati come suoi figli, ed è anche bello pensare che Dio ha avuto un disegno benevolo. Per cui non è un qualcosa successo così a caso, un bel giorno Dio ha pensato di fare questo e via, e l'ha fatto, lui poteva fare quel che voleva, no, Dio ha avuto un disegno benevolo nel fare questo, benevolo per noi soprattutto, molto benevolo per noi. Parlando di adozione, voi sapete, lo risapete mille volte ovviamente, la nostra esperienza di mia e di Franca, di un'adozione umana, di un'adozione di una bimba. E quindi è chiaro che per me è un argomento che mi tocca sempre, inevitabilmente, no? Però in questo caso vogliamo passare dall'adozione, che è una realtà spirituale, facciamo un excursus veloce in quello che è una realtà anche umana, di Dio, e poi ritorniamo nell'ambito invece spirituale alla fine. Quindi questo è un pochino quello che vorrei, brevemente, perché non durerà tanto, Ok, andiamo avanti, vai. Dio nella realtà umana, Dio nella realtà umana ci dice, ci sono tre versetti dell'Antico Testamento: qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Ok? L'adozione di solito è adottare un bambino orfano, no? Bene, quando noi siamo orfani di genitori, beh, comunque Dio ci accoglie, Lui è un padre. Vai pure avanti. Oh, un versetto che dice un'assurdità, no? Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta e smettere di avere pietà, anche se le madri dimenticassero, lo mette come qualcosa di assurdo, di remoto, di impossibile? Eh? Purtroppo no, invece, sappiamo che non è impossibile, ahimè. Però io non dimenticherò te. Eh? Non dimenticherò te. Poi un altro versetto: Dio è padre degli orfani, poi dice anche delle vedove, di tante altre cose, e a quelli che sono soli Dio dà una famiglia. Amen. Quindi vediamo che Dio è interessato comunque, è interessato a chi è solo, è interessato a chi non ha famiglia, è interessato a chi è stato abbandonato. Perché è di abbandono che si parla, è di abbandono, cioè di qualche cosa che prima c'era e dopo non c'è più stato. Ok? Quindi quando c'è un abbandono, noi abbiamo visto che c'è un'adozione, ok? Che cosa significa adottare quindi? Andiamo nell'aspetto umano. Nell'aspetto umano adottare ha un significato. Vi guardate un po' cosa significa? Perché adottare, no, dal latino adopta, optare, io opto per qualche cosa, è una scelta, no? Però significa anche desiderare, perché è ovvio che noi scegliamo quello che desideriamo, no? Non scegliamo qualcosa che desidera qualcun altro. E quindi cosa succede? Che quindi quando Dio ci dice che ci ha adottato, questo è il risultato di una scelta, di un desiderio. Quindi umanamente è il desiderio di due genitori, spiritualmente è stato il desiderio di Dio, che ci ha scelti e ci ha desiderati. Questo è importante perché è un qualche cosa che vedremo dopo che per Dio è costato, non è stata una cosa gratuita, ok? Quindi Dio ha fortemente desiderato, ha fortemente scelto noi come suoi figli. Ci sono anche degli esempi di adozione nella Bibbia? Sì, non li ho scritti, quindi non andare avanti, ne dico due o tre, giusto così. Beh, il più lampante forse è Mosè. Può essere, non è un'adozione come la pensiamo noi oggi, ovviamente, con tutta la burocrazia, no, lì c'è stata poca burocrazia, anche se vogliamo l'abbandono, lì era stato un abbandono anche di necessità virtù, perché sennò altrimenti Mosè sarebbe stato ucciso. Però fatto sta che la figlia di Faraone si è preso cura di questo bambino che passava lì nel Nilo, e questa è un'adozione. Pensate che quando io e Franca siamo stati nell'ente che noi abbiamo scelto per assisterci nell'adozione, quando abbiamo fatto un corso, diciamo, di formazione, chiamiamolo così, la prima cosa che ha detto la direttrice è stata: perché sapete, l'adozione non è poi una cosa così, non dovete pensare che sia una cosa così anormale o così strana, no? Come magari tanti pensano. Poi pensate che anche nella Bibbia, se pensate, Mosè è stato adottato. Oh, prima cosa che ha detto, dico, oh, beh, abbiamo scelto l'ente giusto, dai, allora vuol dire, Non è stato male. Poi, non so, un'adozione che non è un'adozione, ma potrebbe sembrare un'adozione, il figlio del prodigo. Se noi pensiamo, quando è tornato a casa, il padre era quello, non era un altro. Però lui è arrivato a casa dicendo, prendimi come servo, perché io non sono più tuo figlio, cioè mi sono comportato talmente male. Eppure lui dice, no, dategli l'anello d'oro, uccidete il vitello più grasso, eccetera, eccetera, e mangiamo, facciamo festa. È come se vogliamo che lui l'avesse ripreso come figlio, riadottato, se vogliamo. È un po' come fa poi Dio con noi, attenzione. Poi un'altra cosa, un'altra adozione. E sapete che quando nell'adozione faccio dei riferimenti all'adozione materiale, no? Materiale nel senso quella che è. Un ente ti propone un certo paese, poi dopodiché c'è un governo, un preposto, che decide di fare un abbinamento. L'abbinamento è decidere che un bambino venga dato, fatto adottare, a una coppia di genitori, ok? Quindi tu hai tot coppie di genitori, tot bambini, come vengono abbinati? Questo è il termine tecnico. Beh, sapete che Gesù, ho scoperto, ma così è, avuto una... Gesù ha fatto il primo abbinamento della storia. E sapete dove l'ha fatto il primo abbinamento della storia? Dove l'ha fatto? Eh? Mentre era sulla croce. Eh? Cosa ha detto? Giovanni, questa è tua madre. Maria, questo è tuo figlio. Madre, questo è tuo figlio. Ok? Chiaramente. Prendetelo come un abbinamento, come un'adozione, ovviamente. Sì. Diciamo che comunque, effettivamente, Gesù in quel caso ha dato a una madre che magari era sicuramente anziana, ha dato una persona giovane, quello, Giovanni sappiamo che era il discepolo forse più giovane tra tutti i discepoli, e ha dato a un giovane una persona che sicuramente aveva esperienza per aiutarlo nel suo cammino. Pensiamo a Giovanni che era molto attaccato a Gesù, quindi la delusione, umanamente parlando, che Giovanni stava avendo in Gesù che stava morendo sulla croce sicuramente era grande. Pensiamo che era l'unico discepolo che era lì, l'unico, tutti gli altri erano andati via, Quindi pensiamo che comunque c'era un attaccamento molto forte. Non so, altri esempi di adozione ce ne possono essere, adesso non mi vengono in mente. Gesù stesso, certo, Gesù stesso, certo, è nato da Maria, ma effettivamente suo padre l'ha adottato, tra virgolette, perché lo ha accettato di prendere, giusto. Beh, insomma, diciamo che l'adozione è umanamente, rimaniamo nella sfera umana, che cos'è l'adozione? È una conseguenza di un abbandono, in particolare umanamente di un padre e madre, no? Quindi umanamente è una conseguenza. Però ci sono, parlando di abbandoni, ci sono anche altri tipi di abbandono. Chiedo, altre esperienze di abbandono? Adesso capirete cosa significa. Abbandono significa qualcosa che prima c'era e dopo non c'è più. E che ci causa un vuoto, una perdita, una sofferenza. Io ho provato così, ma molto... così velocemente a dire abbandonato da, potete pensare che cosa possono essere gli abbandoni? Vai, ho fatto una lista così veloce, ma padre e madre, abbiamo detto un abbandono da un marito a una moglie, quanti abbandoni ci sono, ok? Abbandonati da un figlio che decide la sua strada, decide anche in contrasto magari ad andarsene, un abbandono di un fratello di sangue, magari a seguito di un litigio, a seguito di discordie, un abbandono, ahimè, da una persona cara che è morta, che muore, è sempre un abbandono, è sempre uno strappo, una separazione, da un datore di lavoro, che ti licenzia, aia, è un abbandono anche quello, se vogliamo ridere, da una banca che ti toglie il fido. Se voi siete imprenditori e avete bisogno della banca per lavorare, sapete cosa significa se la banca vi chiede di rientrare. Significa che voi non potete più lavorare. E se non potete più lavorare, in questo periodo avete visto quante persone, non vedendo una via di uscita, si sono ammazzate. Quindi vedete che è un abbandono. Cioè, l'ho scritto quasi per ridere, ma alla fine vedete che è un abbandono vero e proprio. Anche un pastore con una comunità, purtroppo ci possono essere dei momenti in cui effettivamente una chiesa, un pastore ti lascia, non c'è più. Quindi pensiamo anche a questo, è sempre un abbandono. E ce ne sono altri, ho messo puntini e puntini perché questi sono solo degli esempi. Però ogni abbandono provoca sempre un vuoto, un qualche cosa che prima c'era e che dopo manca. Un vuoto che provoca una sofferenza, una mancanza, una solitudine che provoca difficoltà. Una solitudine, pensiamo. Ma è proprio in quei momenti difficili, che è più facile sentirsi poi soli e abbandonati. È proprio lì, no? Non è che ci sentiamo soli quando tutto va bene, tutti siamo... È quando siamo lì, in quei momenti, che ci sentiamo più soli e più abbandonati. Però Dio non ci abbandona. Dio non ci abbandona, il Salmo 23 che tutti conosciamo, penso, perlomeno chi frequenta e chi legge la Bibbia da un po', il Salmo 23 è forse il Salmo che mi ricordo quando ero piccolino alla scuola domenicale, era il Salmo più imparato a memoria, meno male che era corto, per cui si riusciva anche. Però c'era questo versetto che magari da bambini forse si pensava a una cosa un po' così tenebrosa, ma si capiva poco. Però oggi che siamo adulti lo possiamo ben capire cosa vuol dire. La valle dell'ombra della morte. Una valle scura, una valle dove non vedi, dove non riesci a vedere al di là, dove non riesci a vedere una via d'uscita. Una valle di morte. Una valle dove si può morire e non uscire più. Beh, Dio cosa ci dice? Io non temerei alcun male, cioè, qui è Davide, il Davide di prima, scrive questo salmo, io non temerei alcun male perché tu, riferito a Dio, sei con me. Dove sei con me? Nelle feste, quando tutto va bene? Sì, certo, però lì è facile, lì non ci importa tanto che Dio sia con noi, o perlomeno. Siamo contenti, però non... Ma è qui che invece sentiamo un bisogno enorme di sentire che Dio è con noi. Attenzione, perché Dio è con noi comunque, attenzione, Dio è con noi comunque, che lo sentiamo o che non lo sentiamo. Però molte volte non ne siamo coscienti, ne perdiamo la coscienza perché questo abbandono è stato talmente forte che ci ha strappato via. E quindi abbiamo bisogno di essere coscienti che tu sei con me. E poi anche Gesù ha subito degli abbandoni, secondo voi? Nella sua vita terrena è stato abbandonato da qualcuno? Oh, questo, aspetta, ve lo devo dire questo. Ieri sera siamo stati da Alessandro e Lia, perché abbiamo fatto la nostra riunione, come si chiama, non più di cellula, abbiamo detto, no? Riunione di preghiera. Scusate, per ridere. Ah, ecco, ok, va bene. Gruppo in casa. E siamo stati da Alessandro e Lia, che oggi non c'erano, sapevano che non sarebbero potuti venire, allora ieri sera ci hanno detto, parlando che oggi avrei portato io questo breve messaggio, hanno detto, beh dai, domani non veniamo, anticipalo un pochettino, dai, facci un'anteprima, un po' come al cinema, no? Le anteprime. Quindi molto brevemente, diciamo, ho detto un po' i concetti. E parlando di queste cose qua, sono venute anche certe idee da loro, per cui vedete che, tutto sommato, lo stare insieme aiuta. E quindi loro stessi ci han detto, ma sì, Gesù è stato abbandonato da Pietro, per esempio. Pietro lo ha rinnegato 3 volte, è stato un abbandono anche quello, no? Io ne ho scritti anche altri, i discepoli che lo lasciano solo pregare, anche questo è stato detto ieri sera. Se ci pensate, io ho detto, pregate con me nel giardino del Getsemani. Eppure invece questi discepoli proprio, un abbandono chiaramente di tipo diverso, molto più. Però è sempre non averlo lasciato solo, in Gesù, con Gesù che in quel momento era sicuramente umanamente in sofferenza. Sappiamo, no? Gesù ha fatto quella preghiera, se puoi allontana da me questo calice. Voglio dire, pensiamo che per Gesù a fare questa preghiera vuol dire che effettivamente sapeva, era cosciente di ciò che lo stava aspettando. E in quel momento dove erano i suoi discepoli? A dormire. Oppure i discepoli che scappano dopo il suo arresto, come dicevamo prima. Pietro che lo rinnega, il popolo che preferisce che fosse libero Barabba anziché lui. E magari di quel popolo c'era chi si era sfamato per la moltiplicazione dei pani e dei pesci, magari c'era anche chi aveva avuto una guarigione, possiamo immaginare che in quel popolo ci fosse un po' di tutto, no? Eppure questo popolo preferisce che fosse libero uno che era un terrorista del tempo, chiamiamolo, rispetto a Gesù. E anche da Pilato, che pur non trovando colpe, lo lascia che venga ammesso a morte. Questi sono tutti abbandoni, ma da parte degli uomini. E ce ne sono sicuramente altri. Però, ed è questo, diciamo, sostanzialmente che vuole essere, e è colpa mia che oggi la Santa Cena si fa dopo. Scusate, non è vero che, come Giacomo giustamente ha detto, possiamo stravolgere perché alla fine non è... Sono usanze che noi possiamo avere di far prima o dopo certe cose, ma ho chiesto che potesse essere fatto dopo perché la parte finale del messaggio che andiamo ad ascoltare adesso ci introduce in quello che è stato il sacrificio di Gesù e quindi in questo memoriale che abbiamo davanti. Gesù ha subito l'abbandono di Dio, non l'abbandono degli uomini. Certo, l'abbandono degli uomini è sempre un abbandono, ma Gesù ha dovuto subire l'abbandono di Dio e lui l'ha subito volontariamente, attenzione. E versetto, verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi questo è l'abbandono degli abbandoni, se vogliamo. È l'abbandono per cui noi oggi non siamo abbandonati, anzi è l'abbandono per cui oggi noi siamo adottati in Gesù Cristo. In Gesù Cristo perché? Perché è per mezzo del suo, è per mezzo del suo abbandono che siamo stati adottati come figli, non per altro. Ed è bello, io penso, questo, che qui ho scritto avere coscienza di essere stati abbandonati, fermati lì ancora un attimo. Vado un attimo nel materiale e poi concludiamo. Avere coscienza di essere stati abbandonati, perché è importante? Un giorno, quando nostra figlia potrà più comprendere quello che essere cosciente di quello che effettivamente è successo, lei, no? Ok, prima o poi avverrà un momento in cui qualche cosa nel suo cervello riuscirà ad elaborare, no? Come si dice nella psicologia, l'elaborazione. Beh, insomma, essere cosciente di ciò che è stato il suo passato, in poche parole. Noi cercheremo come genitori di aiutarla a comprendere che è stato però tanto desiderata. Cioè, l'abbandono è una realtà. Il come, il quando, il perché, non importa, è una realtà. Però, d'altro canto, è stata tanto desiderata nostra figlia. E allora, parallelamente, se noi pensiamo, e poi andare avanti, per noi riconoscere l'abbandono, no? Gli abbandoni che abbiamo avuto, gli abbandoni umani, quelli delle difficoltà che noi abbiamo avuto nella nostra vita o che avremo nella nostra vita, è importante riconoscerli, perché se noi riconosciamo questi abbandoni, riconosciamo che siamo stati abbandonati forse in determinate situazioni, bene, possiamo anche però prendere coscienza di essere stati abbandonati, ma riconoscere di essere stati tanto desiderati da Dio. Quindi, ok, abbandonati, ma Dio ci ha adottati perché ci ha tanto desiderati. Cioè, io quello che appunto, il messaggio che volevo appunto comunicarvi oggi è: voi potete aver avuto o avrete degli abbandoni nella nostra vita, quegli abbandoni che abbiamo visto prima, bene, sappiamo però che Dio è con noi. Dio è con noi, non ci lascia nella valle dell'ombra della morte, è con noi. E se noi non chiudiamo gli occhi rispetto all'abbandono che c'è stato, ma anzi prendiamo coscienza di quello che è stato, di quello che forse non è andato bene, bene, sappiamo che Dio è lì pronto, perché Dio ci ha tanto desiderati, ci ha scelti, ci ha adottati, in una parola sola. Ok? E quindi ecco, è con questo che oggi possiamo, tra virgolette, mangiare il pane e bere il vino nel ricordarci del sacrificio di Gesù Cristo, ma anche sotto quest'ottica. Gesù ha fatto ciò perché ha subito l'abbandono, ma ha subito l'abbandono perché Dio ci ha tanto desiderati. Ha desiderato adottarci, ha desiderato che fossimo suoi figli alla stregua di Gesù. Per cui oggi, tornando all'inizio, possiamo dire di essere belli l'un l'altro, possiamo dircelo, possiamo guardarci, possiamo dirci: tu sei bello, ma non tanto perché i nostri occhi ci dicono che sei bello o no, secondo i parametri della bellezza umana, ma secondo i parametri di Dio, che sono quelli che importano. E quelli fanno una bellezza che è interiore e anche esteriore poi. Amen? Amen. Bene, questo è il messaggio.